Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Siamo in compagnia dell'introduzione all'aria della Donna del Lago, l'aria di Giacomo, re di Scozia. Ma qui davanti a me invece Jacopo Spirei, regista. Ciao.
Ben trovati.
Già nostro ospite telefonico in diverse occasioni. Questa volta lo vogliamo smascherare completamente. Un regista in cerca d'autore, non come Pirandello, no? Ecco, non i personaggi questa volta. Vogliamo sapere tutto di te, ecco. E allora, prima del primo ascolto, che sarà dedicato ad una delle opere che tu mi hai indicato, che poi è una trilogia, così voi incominciate un momentino a intuire cosa potrebbe essere, regista quando e come nella vita?
Ah, regista per caso.
Ecco.
Dal mondo del rock, del metal, da essere manager di una band rock, mi sono trovato catapultato nel mondo dell'opera ed è stata una specie di folgorazione.
Ma qual è la prima reazione?
La prima reazione...
E a che cosa?
La reazione più forte fu all'utilizzo della voce. La voce è la cosa che mi ha colpito più a fondo la prima volta che ho sentito l'opera, che era un Macbeth al Teatro dell'Opera di Roma. Ed è una cosa che mi ha rovesciato lo stomaco, diciamo, e, come dire, annullato la testa. In qualche modo mi ha dato una botta, era un ragazzo giovane, 21 anni, mi ha rovesciato il sotto con il sopra.
Diciamo. L'esistenza, insomma. Possiamo anche dire chi era la protagonista, perché magari ci sta ascoltando e la salutiamo.
Era la Patanè, l'ho scoperto dopo.
Francesca Patanè, ecco, salutiamo Francesca Patanè e Marco Kingari, che sono stati spessissimo nostri ospiti al Ridotto dell'Opera. Ecco, poi il passo successivo invece per diventare regista, qual è stato?
Beh, io ho fatto un percorso sulla strada, diciamo, ho imparato il mestiere facendo l'assistente. Oggi esistono molte scuole, all'epoca c'erano molte meno, o quantomeno io non ne ero a conoscenza, quindi mi sono buttato sul campo e ho cominciato a lavorare gratis all'inizio, con enorme sacrificio. E poi piano piano ho avuto i primi lavori pagati, alcuni mal pagati, altri meglio pagati, piano piano,
ma penso che
come sempre, esatto.
Non si è cambiato.
Esatto, e poi dopo una lunga gavetta in realtà poi sono arrivato al debutto da regista. In realtà ho debuttato molto presto da regista, ma ho sempre deciso la via più lunga e complicata.
Hai dato come primo titolo o primi tre titoli per i nostri ascolti la trilogia Mozart da Ponte. Noi ascolteremo il Farfallone amoroso tra poco, ecco. Che cosa significano per te queste tre opere?
Beh, Mozart mi ha accompagnato tutta la mia vita, è una specie di compagno di viaggio in qualche modo, è un rapporto strano, devo dire. Le prime opere su cui ho lavorato, la prima regia che ho fatto in assoluto era Finta giardiniera di Mozart, e con Mozart ho incontrato il regista che in qualche modo è stato un po' il mio maestro e mentore a Glyndebourne con Grandvik. Proprio Nozze di Figaro. Nozze di Figaro è un'opera che ho fatto tantissimo, in realtà è l'opera che ho frequentato di più insieme a Don Giovanni, e le tre opere Mozart da Ponte sono sempre state punti importanti della mia vita. Come regista ho avuto la fortuna di fare la regia delle tre opere a Salisburgo, quindi a casa di Mozart, con il pubblico di Mozart, perché paradossalmente sembra assurdo ma sono sempre gli stessi. Ed è stato un viaggio dentro l'animo umano particolarmente emozionante e particolarmente importante. Mi ha permesso di capire moltissimo di me, moltissimo del lavoro che faccio e moltissimo anche dell'essere umano. In realtà è un percorso di conoscenza.
Adesso noi ascolteremo il Farfallone amoroso, appunto, dalle Nozze di Figaro, ma delle tre opere ce n'è una che prediligi. Perché allora uno si chiede, hai scelto il Farfallone? Perché è forse l'ultima tua regia, no? Vero? Dove?
A Oslo,
in realtà. Ecco.
Ne ho fatte due di fila, con una specie, ecco, di esercizio di stile. Una in gennaio a Salisburgo e l'altra subito dopo a Oslo con l'Opera Academy di Oslo. Abbiamo fatto uno spettacolo al Teatro dell'Opera con ragazzi giovani.
Ma tornando alla mia domanda, delle tre opere qual è quella che senti più vicino?
In realtà Così fan tutte. È l'opera che amo di più delle tre. È quella, al di là del livello musicale, è un'opera profondissima. È un'opera che parla di crescita, che parla di diventare adulti, del maturare. È un'opera profondissima e di conseguenza soffre di un pregiudizio enorme.
Senti, dovendo introdurre il personaggio del Figaro mozartiano, ecco, cosa diresti di lui?
Del personaggio è il personaggio più moderno
perché
di tutte
non è poi
nozze.
Sia comicissimo, voglio dire, nelle nozze di Figaro.
Ma
lui.
Specialmente oggi l'opera è un problema. Oggi metterla in scena. L'opera parla di un uomo che ha potere, che cerca un vantaggio di tipo sessuale su una donna che lavora per lui. Quindi è un argomento estremamente delicato, soprattutto nel momento in cui viviamo. Per fortuna dico anche delicato, perché è un argomento di importanza essenziale. Quindi è una commedia molto scura. Più passa il tempo, più diventa meno commedia e più una satira sociale feroce.
Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. A guerrieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sabbia al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e sollioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio far fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
Siamo partiti da Mozart, il farfallone amoroso dalle nozze di Figaro, ma abbiamo intenzione di continuare questa chiacchierata con Jacopo Spirei, regista che è il nostro ospite di oggi, anche su altri versanti. E com'è il cantante lirico dal punto di vista della duttilità oggi?
Ma il cantante lirico è un... È una creatura, vorrei dire, straordinaria. È un essere umano con qualità, ora non per farne come dire, un mito, ma è un essere umano con qualità superiori. È una persona intanto che riesce a cantare, che è una disciplina che si impara con tantissimi anni di studio, con una fatica incredibile e una disciplina pazzesca. Per raggiungere quel livello di facilità, tra virgolette, ci vogliono anni e anni di sudore, di fallimenti, di insuccessi, di lavoro su di sé, oltre che sul proprio strumento. Quindi già partiamo, diciamo, con persone che hanno conosciuto se stessi in maniera molto particolare. In più devono recitare, devono seguire un direttore d'orchestra che costruisce una sua interpretazione musicale e soprattutto questo qua c'è anche un regista che, come dire, li spinge costantemente oltre i loro limiti, quindi, come dire, hanno tutta la mia simpatia in realtà.
Senti, tu parlavamo un attimo fa, mentre ascoltavamo il fanfarrone amoroso di Erwin Schrott piuttosto che il De Brando d'Arcangelo, hai avuto modo di lavorare con cantanti delle precedenti generazioni, quando effettivamente il regista aveva i propri concetti magari nell'interpretazione di un lavoro, ma il cantante prendeva le proprie distanze, se vogliamo, perché io mi ricordo certi paracarri in scena che non li potevi sfiorare, voglio dire, insomma, con tutto il rispetto per le voci della Cabaye di Pavarotti.
Beh, diciamo, uno dei miei primi lavori da assistente è stato con Stefano Vizzioli prima a Trieste e poi a Lisbona, dove facevamo un ballo in maschera dove cantava l'Aprile Millo. La quale arrivò con la sua parrucca, arrivò con anche tutta la sua regia. A un certo punto musicale lei si inginocchiava, faceva il segno della croce ed era una cosa su cui non transigeva, ma con una serenità d'animo meravigliosa.
Ma oggi invece il regista può esercitare effettivamente il... Perché oggi il regista è un po' il fulcro, se vogliamo, del teatro d'opera. Ci sono anche cantanti, voglio dire, in grande carriera, i quali dicono è un modo per svecchiare l'opera, è un modo per portarla ai giovani. Quindi se il cantante è già convinto di questo è buona cosa, effettivamente, ecco. Non ricordo che domanda avevo pensato, ecco, però so che ne abbiamo parlato anche poco fa a questo proposito. L'opera ha bisogno di essere svecchiata, oppure forse è meglio utilizzare un verbo diverso?
Ma sì, svecchiare è un po', sai, sono quei verbi
tradurre,
un po' come...
Tradurre,
non sì, so, perché
portare.
Sono quei verbi un po' come rottamare, come vogliono dire un po' troppe cose. E come dire, l'opera sta bene di suo, nel senso, l'opera non ha problemi. I problemi ce li hanno le persone, nel senso che l'opera ha sofferto di molto pregiudizio. L'opera ha sofferto di tutta una tradizione degli anni 50-60 che ha, come dire, da una parte enfatizzato i grandi interpreti, dei interpreti straordinari di levatura pazzesca, ma a volte ha un po' dimenticato il teatro. Quando, secondo me, la cosa importante nell'opera è tornare alla base di quello che c'è scritto, alla base di quella che è, secondo ovviamente un'interpretazione, che è un tradimento in qualche modo, della volontà del compositore. Raramente i compositori d'opera erano dei conservatori, erano sempre dei ribelli, persone che rompevano con la tradizione, si pensi a Gluck, si pensi a Mozart, lo stesso Wagner che spegne le luci nei teatri e fa questa enorme innovazione tecnologica. Non è mai una forma d'arte morta, non è mai una forma d'arte che guarda al passato, è sempre stata una forma d'arte che guarda avanti, al futuro, alla sperimentazione. Quindi non è una questione di svecchiare, ma è una questione di essere fedeli allo spirito della forma d'arte, che è una forma d'arte nobilissima.
Ascoltiamo adesso un passo dal Nabucco di Giuseppe Verdi, poi ve ne dirò la ragione. Questa edizione non sarà sicuramente pregevolissima dal punto di vista della presa sonora, perché è in diretta dall'Arena di Verona, orchestra e coro appunto dell'Arena di Verona. È un insieme, Sapressa agli istanti, e se la vista mi permette di percepire i nomi dei protagonisti, vedo innanzitutto Piero Cappuccilli, Linda Rohrstrummer, poi abbiamo Marta Zen, Nunzio Todisco, Roberto Scandiuzzi, per la direzione di Anton Guadagno.
Adesso non giorno di lutto,
pues fattor sui muti
Nabucco di Giuseppe Verdi, poi ascolteremo un altro momento che mi è stato in maniera specifica indicato da Jacopo Spirei, il nostro ospite di oggi, regista, sarà Dio di Giuda, no? Quindi avremo Cappuccilli di nuovo, il grande Cappuccilli. Perché ho scelto Nabucco o perché ha scelto Nabucco? In ogni caso è una scelta particolare, questa era un'edizione dall'Arena di Verona, all'aperto quindi, e Jacopo Spirei è stato responsabile di qualcosa di analogo a Como, quindi assai vicino, lo scorso anno se non sbaglio.
Sì, un progetto molto interessante del Teatro Sociale di Como che produce ogni anno un festival estivo e all'interno di questo festival ha un esperimento con l'opera incredibile, ossia fa questi allestimenti di opere all'aperto nell'arena che è utilizzata durante tutto l'anno come un parcheggio, viene trasformata in un'arena, in uno spazio a 360 gradi per l'opera, nel quale cantano oltre 200 volontari, i quali studiano l'opera durante tutto l'anno con un lavoro con i maestri molto particolare, molto approfondito, e poi mettono in scena queste opere. L'anno scorso appunto era il turno di Nabucco, che ho fatto insieme allo scenografo Mauro Tinti e al light designer Giuseppe Di Iorio. È stato un progetto particolarmente interessante perché ovviamente il lavoro con i volontari è un lavoro di una potenza estrema, perché ognuno porta con sé la sua esperienza di vita. Nabucco è un'opera particolarissima, è un'opera di un uomo che aveva deciso di smettere, è un'opera piena di dolore perché è scritta da un uomo che ha sofferto, che ha perso figli, moglie, insomma è ricca di violenza, di dolore, eccetera eccetera, ed è un'opera che parla di mondi nuovi contro mondi antichi, parla di immigrazione, parla di profughi, parla di un mondo che ci è purtroppo molto vicino. Quindi è stato un esperimento tanto di portare l'opera in mezzo alla gente e non lontano dalla gente, e soprattutto le storie di queste 250 persone che si sono dati anima e corpo in una situazione difficilissima, veramente all'estremo. E quindi è stata un'esperienza anche di vita per me come artista, oltre che per loro. In qualche modo mi ha legato a quest'opera in maniera particolare, un'opera che ho imparato ad amare facendola, è un'opera che avevo capito poco all'inizio.
E tra l'altro da tutti questi discorsi già abbiamo toccato due temi scottanti e contemporanei, questo io lo dico sempre, guardate che dall'opera e con l'opera si arriva dappertutto, si impara la storia gratuitamente senza leggerla sui libri, per i libretti, i testi, quindi non è solo una questione di emotività all'ascolto di bella musica. Precedentemente le nozze di Figaro hanno permesso a Jacopo Spirei di affrontare il tema appunto del padrone che mette le zampe sulla dipendente, in questo caso l'immigrazione, e quindi io veramente un ordine direi più che una sollecitazione quella che rivolgo ai nostri ascoltatori: ascoltate l'opera e andate soprattutto a vederla a teatro. E a questo punto ci ascoltiamo il grande Piero Cappuccilli in Dio di Giuda. Applausi a Piero Cappuccilli per questa edizione del 1992 all'Arena di Verona. Ecco, il direttore era Anton Guadagno. Parlavamo con Jacopo Spirei del Nabucco, che ha realizzato in uno spazio insolito e all'aperto, naturalmente, a Como. Mediamente possibile riuscire a governare le masse corali, perché diciamo ancora oggi spesso io stesso resto un pochettino perplesso da questi movimenti del coro che sono un po' scoordinati, un po' alla Waldman per intenderci, eccetera, prediligendo invece un certo tipo di fissità, se vogliamo, che io ho riscontrato in certe produzioni, naturalmente, di Robert Wilson alla Scala, Ludo al Monteverdi, per esempio, perché presumibilmente in altre sedi, in altri contesti, il coro viene utilizzato in un altro modo. L'ho sempre un po' visto come una sorta di mostro ingovernabile, il corista, forse peggio del solista.
Ma no, in realtà no. Io ho ottimi rapporti con i cori, devo dire, mi sono sempre trovato molto bene e credo che in realtà il coro è ingovernabile, ma perché il coro ti annusa. Quindi se tu non sei onesto, non sei diretto e non tratti un coro con rispetto, il coro ti mangia, perché sono tanti. E se sentono il timore del numero che loro sono, ti prendono il sopravvento. Ma non è una cosa, è una cosa naturale, non è un fatto premeditato o altro, è un fatto di istinto, una specie di storia d'amore, non so come dire, ti devi annusare, ti devi sentire e allora si possono creare cose incredibili. Io ti ripeto, a Como erano 250 stati in palco, sì, avevano fatto le produzioni precedenti, ma tutte persone che fanno altro nella vita. Eppure siamo arrivati in fondo a quello spettacolo che erano artisti consumati, una capacità espressiva profondissima, proprio perché abbiamo trovato un punto di contatto. A maggior ragione succede con i cori professionisti, che hanno anche ovviamente delle capacità attoriali, una professionalità altissima, soprattutto in Italia, ma anche all'estero, devo dire, i cori sono tendenzialmente di alto livello, io li amo molto, però bisogna anche essere molto specifici con un coro, bisogna essere chiari, bisogna essere comprensivi e anche capire che appunto muoversi in 80-90 su un palco non è uno scherzo.
Certo, certo. Buttami lì un titolo famoso che non hai mai diretto. Non che ti piaccia o meno, che non hai mai diretto. La domanda è un'altra.
Ballo in maschera.
Ecco, ballo in maschera. Domani dovrai essere il regista di un ipotetico ballo in maschera. A questo punto, come ti poni di fronte a ballo in maschera? Potrei suggerire, vai a vedere cosa hanno fatto gli altri, dici l'hanno già fatta in tanti, devo fare qualcosa di nuovo. Come ti poni? Come poi l'altra domanda è sì. Un'opera non nota.
Non nota, ne abbiamo diverse. Ti poni prima cosa prendendo in mano lo spartito e guardando che cosa ci ha scritto dentro il compositore insieme al librettista, che hanno speso montagne di ore di fatica a costruire un'architettura delicatissima e sofisticatissima, e cerchi di capire attraverso la tua sensibilità quello che l'opera dice, di cosa parla. L'esempio di Ballo in maschera mi viene perché appunto ne parlavamo prima e in realtà poi parla del potere, parla di come gli affetti personali poi interferiscano col potere, è un argomento estremamente attuale, come in Coronazione di Poppea di Monteverdi, poi un altro mio grande amore, il mondo barocco. Quindi in realtà si parte dall'interno per poi costruire quello che si vede, cioè è sempre un lavoro a crescere, quindi si costruisce il cuore, piano piano tutte le altre parti del corpo, e la pelle, i capelli, gli occhi si mettono alla fine.
Una cosa che io non ho mai capito bene, quando ci sono due individui, il regista, lo scenografo e poi anche il costumista naturalmente, come ci si trova insieme, come ci si sceglie, come si condivide oppure ci si oppone l'un l'altro. Ecco, questo veramente è una grande curiosità.
Eh sì, è un rapporto particolarissimo, perché alla fine è quasi un
perché
rapporto...
Perché regia e scene sono un po' la stessa cosa.
Ma insomma, anche costume, cioè costume. Io preferisco lavorare con uno scenografo e una costumista separati. Perché più menti pensano meglio di poche menti, per me.
Quindi sei una persona che si dispone alla collaborazione.
Amo la collaborazione, amo l'iniziativa dei collaboratori, ovviamente è sempre chiaro il rapporto con gli scenografi e i costumisti, come con i light designer, che è, come dire, il punto di raccordo di tutto il regista, quindi quello è un fatto assodato, non è neanche difficile. Però sono rapporti particolarissimi, perché alla fine sono relazioni e quindi sono quasi relazioni amorose. Dai e prendi, impari, insegni, è un rapporto estremamente organico. E soprattutto si tratta di capire per un regista che tipo di scenografo si è scelto. Cioè ci sono scenografi più passivi, che amano ricevere istruzioni e quindi costruire in base a quelle istruzioni, e scenografi più estrosi, più personali, che vogliono avere spazio. E lì sta un po' al regista la sua sensibilità a decidere chi scegliere, prima cosa, perché come tutti abbiamo un repertorio, ma anche come rapportarsi. Io li amo entrambi, devo dire, non ho... amo l'iniziativa, amo il contributo creativo, non sono in questo un dittatore più di tanto, diciamo.
Prima abbiamo parlato con Jacopo Spirei della proposta di un'opera di repertorio nella quale si imbatte tu cur. Ecco, quando invece ti viene proposto un titolo meno frequentato, adesso hai Infieri Rinaldo di Handel, no? Mm-hmm. Ecco, beh, ma questo ha già anche lui la sua storia, qualcosa ancora di più ignoto, eccetera. Da che cosa incominci? Da che tipo di ricerca?
Beh, dipende intanto dall'epoca dell'opera. Io ho fatto una regia del Brokeback Mountain, un'opera contemporanea di un compositore americano che si chiama Charles Wuorinen, per esempio, che era la sua terza rappresentazione in assoluto, che mi appresto adesso a riprendere a New York.
Ecco, ricordiamo il celebre film, appunto, dal esatto. quale è tratta quest'opera, perché esistono anche opere contemporanee che hanno una storia risalente, come precedentemente magari al musical, oggi anche al mondo cinematografico.
Assolutamente, viene in mente
anche
il
Dead Man Walking o Satirico, eccetera.
Esatto.
Sì.
E da quando ti trovi davanti a un'opera che non ha storia, diciamo, da un punto di vista di tradizione esecutiva, ti trovi in realtà in un territorio vergine, che da una parte è emozionante perché lo stai scoprendo tu per primo, dall'altro è ovviamente terrificante perché non hai paletti. Io amo molto le limitazioni, che per quello amo l'opera particolarmente, perché il ritmo, la musica sono stringenti, non puoi piegarli, e in questa forzatura, in questa, come dire, costrizione c'è una libertà infinita, c'è una capacità di andare oltre in maniera assoluta. Quindi diciamo è un po' un contrasto. Ma come ad esempio mi sono trovato a lavorare da poco tempo fa in Germania su un Mitridate di Porpora, una prima esecuzione in tempi moderni, un'opera di grandi virtuosi, di castrati, con pochissima tradizione esecutiva. Credo ce ne fosse una versione, ma non la stessa, fatta a Venezia. Ti trovi a percorrere un percorso di esplorazione. Cioè si cerca di entrare nel compositore, si cerca di capire che cosa è, quando è stata fatta, perché, e soprattutto che tipo di linguaggio ha. Si cerca di capire di cosa parla.
Tu appunto adesso mi citavi Porpora. Diciamo che tante volte lo spettatore nota che il regista ha, tra virgolette, paura che un certo tipo di opere statiche, dove l'azione va avanti nel recitativo, poi ci sono queste oasi, le arie, a volte invece sono ritmatissime con i da capo, eccetera. Ma mi dà l'idea che ci sia un pochino il timore che queste opere possano annoiare. Allora ecco che il regista, lo scenografo ci lavorano attorno creando un horror vacui, ecco. Non so, questa mia affermazione tu come la consideri?
Diciamo che il problema credo stia a monte. Il nostro lavoro è anche quello di far ascoltare la musica. Io amo moltissimi spettacoli, non sono, come sono, dire, sono onnivoro, non ho nessun tipo di pregiudizio, ho lavorato tantissimo in Germania, quindi figuriamoci, non ho certo nessun tipo di limitazione, come tante cose ho visto in Italia. La cosa fondamentale è mettere l'opera nella condizione di essere ascoltata, il che vuol dire anche a volte fare esperimenti drammaturgici estremi, riscrivendo completamente la drammaturgia se questo serve ad ascoltarla meglio. Quello che mi trova un pochino meno d'accordo è quando in qualche modo lo spettacolo diventa un filtro per cui poi non ascolti più l'opera, e allora a quel punto perdo un po' il senso, perdo un po' anche l'interesse. Non è che rimango scioccato, francamente, però rimango un pochino più annoiato, e credo sia quello il problema in realtà.
Va bene, allora ci ascoltiamo a questo punto la terza proposta che tu ci hai indicato, relativa a Falstaff di Giuseppe Verdi. Io, che sono un fedelissimo seguace di Claudio Abbado, ho scelto questa edizione della Deutsche Grammophon, il cui protagonista è Bryn Terfel, nella parte di John Falstaff.
Voi state ligi all'onor vostro, voi cloate d'ignominia, quando non sempre noi possiamo star ligi al nostro. Io stesso, sì, io, necessito sviare l'onore, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar, bordeggiare. E voi, quei vostri centri, ecco l'occhiata, torta da gatto, pardo, e feti di schignazzi, avete a scorta, il vostro onor, che onore, che onor, che onor, che cancia, che paia! Riempirvi la pancia? No. Vuol onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola. Bel vostro tempo. L'onore lo può sentir chi è morto? No. Vive sol coi vivi, neppure, perché a torto lo gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor panne calonie, e per me non ne voglio, no, non ne voglio, no, no, no. Tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti, al galoppo, il capestro assai bene vi sta. Lesti, 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 al galoppo, padre, 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 via di qua, via di qua, via di qua, via di qua.
Falstaff, Sir John Falstaff, l'interpretazione sottilissima di Claudio Abbado alla testa di Berliner Filarmonica, con Bryn Terfel nella parte del protagonista, scelto dal nostro amico Jacopo Spirei, regista. Perché?
Ah, Dio. Perché...
Pirandello qui, sì. Emerge sempre, ecco. Beh, non no. Sei ancora in età da Falstaff tu.
No, esatto, no, ricordo, io Falstaff l'ho fatto due volte, una volta in Germania con Pietro Spagnoli e la seconda volta a Parma all'ultimo festival con Roberto De Candia, due artisti straordinari. È un'opera che mi intimoriva tantissimo la prima volta che l'ho affrontata. Mi ricordo mi sono confrontato anche con un mio vecchio maestro che è Graham Vick, del quale appunto spesso ci confrontiamo sugli allestimenti, sui nuovi titoli, e lui mi dette un consiglio molto utile. Dice: sai, tu hai l'età di Ford e lo devi dirigere dall'età di Ford. Infatti io l'età di Falstaff lo posso dirigere dall'età di Falstaff. Falstaff è un'opera che è bene che torni ogni tanto nella vita, e io devo dire mi ha dato molte gioie, oltre che tanti grattacapi, perché all'inizio ero veramente intimorito da un'opera così complicata, e in realtà ho avuto sia l'esperienza di Karlsruhe, che è stata la prima volta che l'ho fatta, che il Festival Verdi a Parma, una cosa pazzesca. Sono state due esperienze di vita, oltre che artistiche, incredibili, che mi hanno legato in qualche modo a Verdi in maniera un po' particolare. Non ero un grandissimo amante, diciamo, ovviamente lo amo molto, però l'ho scoperto di più A Parma poi, come dire, sei immerso nell'essere Verdi, nel mondo Verdi, tutti parlano di Verdi, tutti lo conoscono, è una esperienza quasi, quasi carnale, quindi è una cosa che mi ha fatto piacere. Poi fra l'altro il festival ha recentemente vinto anche un premio in Inghilterra, quindi come dire è stata anche una soddisfazione in più. E è stato anche un ritorno in Italia insieme a Nabucco dopo tanti anni all'estero. Io la maggior parte della mia carriera l'ho fatta fuori dall'Italia e in realtà sto piano piano tornando a lavorare anche in Italia, cosa che mi fa molto piacere.
Speriamo che tu venga a lavorare anche in Svizzera, ecco.
Mi piacerebbe moltissimo,
ecco,
moltissimo.
Sarebbe veramente interessante. Senti, io credo che i nostri ascoltatori che ti sentono parlare, io continuo a dire Jacopo Spirei, regista, ecco, si sarà chiesto: regista di rottura, regista che rompe che rompe con la tradizione, che rompe con idee esagerate, non so, ecco, come ti vedi, come ti descrivi, come credi di essere percepito?
Ecco, quello non ho idea, francamente. In realtà è molto difficoltoso capire come si è percepiti. Devo dire che è difficile perché ho una cifra stilistica ma molto molto sotterranea. Ho fatto spettacoli di ogni genere perché partendo comunque dall'opera in qualche modo prendono sempre direzioni particolari. Tendo a cercare di togliere i filtri, diciamo, come... se posso trovare un trade union fra tutti gli spettacoli, cerco l'immediatezza, ossia una serie di segnali, di linguaggi che parlino al pubblico immediatamente, senza troppi filtri. Tendo a usare poco i costumi d'epoca, ma li ho usati. Tendo a cercare codici contemporanei che permettano una fruizione immediata della musica, senza dover stare a spiegare troppo. Quindi sì, magari certe volte sono spettacoli di rottura, altri sono... spettacoli, diciamo, più severi, nel senso di un'introspezione precisa dell'opera, senza fronzoli, senza tanti orpelli. C'è un po' di tutto, dipende molto dal momento. Sto preparando un Rinaldo per Cremona e i teatri di Opera Lombardia, che appunto che non è lontano da qua, veniamo perfino a Como. Si interroga sulla realtà, sulla sospensione della realtà, sull'arte contemporanea, sul cinema, quindi è un mondo estremamente moderno, fra virgolette, però è pur sempre un mondo incentrato sull'uomo e sull'esperienza umana. Fondamentalmente sono un regista di persone.
E allora direi che qui ci sta bene ancora un altro ascolto dal Falstaff di Giuseppe Verdi.
Avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi pannilini biechi, come si fa coi gatti e i catellini ciechi. E se non galleggiava per me queste patron fino, certo affogavo. Mondo re, c'è più virtù.
Qui torniamo decisamente al recitar cantando, veramente non si capisce dove sta la musica, dove sta la parola, se sono fuse, se invece ciascuna parla un proprio linguaggio. È un'opera estremamente affascinante, giustamente Jacopo Spirei ne aveva un po' timore prima di affrontarla. Senti, facciamo un po' di melù a questo punto. Qual è il più bel ricordo della tua vita di regista?
Mamma mia! Beh, ho ricordi forti in realtà, più che ricordi belli. Mi spiego, nel senso, sono ricordi sempre potenti, non so come dire. Io...
Come l'aver partecipato al ridotto dell'opera.
Assolutamente, anche perché dopo tanti anni che ci parliamo al telefono,
ci
finalmente
siamo
ci si vede in faccia.
Ecco.
Sono venuto qua, finalmente ci siamo tolti una soddisfazione.
È venuto da Firenze per noi.
Apposta,
ecco.
Esatto. No, io hai dei momenti che ti rimangono in mente, io ricordo. Ricordo, ho scelto Dio di Giuda perché ricordo Gazzale in realtà durante una generale.
Gazzale il baritono?
Il baritono che cantava Nabucco, che interpretava quest'uomo ovviamente che ha perso il senno, in una conversione che abbiamo fatto estremamente laica, in piedi su questo pick up, in un'atmosfera di semipioggia, avevamo diviso lo spazio con una rete metallica, quindi da una parte lui da solo su questo pick up che è diventato una specie di trono, dall'altra tutti rifugiati al di là di una rete e una luce abbagliante che ti permetteva solo di intravederlo. Era un momento di poesia assoluta, non so come dire, sono quelle cose che a un certo punto ti toccano, ma un po' come io ho fatto un'opera di Brecht Kurzweil, L'ascesa e caduta della città di Mahagonny, a Salisburgo, e anche lì diciamo era tutto un lavoro su internet, sul mondo virtuale eccetera eccetera. Un momento del finale assolutamente nichilista, mi ricordo, mi colpì profondamente per la sua crudeltà, che in fondo è anche un aspetto che ho affrontato di me stesso, quindi ci sono molti momenti profondi, diciamo, come lo stesso appunto Mozart, ma anche mi ricordo di spegnere tutte le luci al finale dell'Incoronazione di Poppea, il duetto finale
dell'Incoronazione
di Poppea. Ricordo che lasciammo tutto il pubblico, orchestra compresa, nel buio più totale a Oslo, rimanendo solo con le voci, che sono di una bellezza assoluta, ma di un nichilismo totale.
Ci sono quindi linguaggi diversi proponendosi ad un pubblico di lingua italiana rispetto a un pubblico di lingua diversa quando si ha a che fare con un testo italiano, intendo dire.
Assolutamente, lo
stesso bisogna
vale.
Far capire di più, non so, ecco.
Ma sì, in parte diciamo deve cercare di trasmettere in maniera abbastanza immediata quello che si vuol dire la situazione, ma quello di suo deve succedere. In qualche modo io ricordo da piccolo, diciamo, insomma, 20 anni così, mi trovai a Stoccolma a vedere Il Gabbiano di Chekhov in svedese, un'opera, un pezzo di prosa lunghissimo, tutto in svedese, strettissimo. Ricordo un'esperienza teatrale totalizzante, pur non avendo capito una parola dall'inizio alla fine, non conoscevo il pezzo, adesso lo conosco, e capendone il giusto, ma come dire, mi colpì in maniera profondissima. Questo diciamo è un aspetto. L'altro credo sia importante anche che l'opera parli a volte la lingua del pubblico, quindi non secondo me sperimentare, come dire, l'opera italiana tradotta. L'opera straniera per me che sono italiano tradotta in italiano non è così negativo, è una cosa che fa inorridire i musicisti, lo capisco, però diciamo l'importanza del testo è il modo in cui viene posto, in cui viene detto, no? Verdi scrive tantissimo di questa cosa, lo stesso Mozart, di come lo stesso tutto il mondo barocco si basa, ovviamente si centra sulla parola, su come il testo debba essere formulato e dato e donato e condiviso, e quindi si travalica la lingua in realtà. Poi in Svizzera, dove l'essere
certo,
multilingue
è
un'identità culturale,
infatti,
è ancora più interessante.
Certo. Va bene, siamo arrivati alla sezione conclusiva del nostro incontro di oggi. Mi spiace perché con Jacopo Spirei davvero è stato tutto molto spontaneo e siamo soliti concludere questa trasmissione con un consiglio per gli acquisti. Non è un CD nuovo, è un CD anzi piuttosto datato, edito da Bon Giovanni, in cui la protagonista è Mariella De Via, che interpreta la morte di Didone di Rossini, arie di Baule. Concluderemo l'incontro appunto con un ascolto dal Turco in Italia, Caro padre, madre amata. Perché Mariella De Via a questo punto? Perché Mariella De Via riceve un premio alla carriera, premio Una vita alla musica 2018 alla Fenice di Venezia, dove saluterà il pubblico con alcune recite di una cosuccia che potremmo cantare anche noi due adesso sui due piedi, sai? Esatto. La Norma di Bellini.
Mamma mia,
parliamo di Mariella De Via, come se ne pensi?
No, un'artista superlativa. Cioè, io insegno a Oslo, all'Accademia dell'Opera di Oslo, un part-time, pochi mesi l'anno, e sempre mi trovo, tutte le volte che i cantanti mi chiedono ma chi devo ascoltare, che... ho detto guardate, ascoltate la De Via, che è un'enciclopedia di canto, oltre che un'interprete straordinaria. Io ho avuto la fortuna da assistente di vederla lavorare, ricordo un Anna Bolena a Verona con Graham Vick, e fu un'esperienza incredibile. Ho imparato anche solo durante le prove da lei tantissimo, una donna di un'intensità, di una profondità estrema, di una disciplina incredibile. È un'anima è gigante in realtà. Purtroppo spesso ho sentito dire ma è un po' fredda, ecco, una roba che io non ho mai sentito. Io la trovo di una bellezza devastante, diciamo, di un candore assoluto.
Diciamo che la De Via, umanamente parlando, è una persona che lascia il personaggio non solamente Anna Bolena, Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia, ma anche il personaggio del soprano in teatro, io credo. E quando è fuori dalla scena è una donna normale. Ho avuto modo di conoscerla, di parlarle, una signora estremamente gentile, delicata, che non ha voglia di stare sotto i riflettori, al di fuori di quelli della ribalta teatrale. E questo è anche un altro insegnamento che forse tante fanciulle che incominciano a militare sul palcoscenico dovrebbero tenere ben presente. Adesso l'ascoltiamo appunto in un pezzo di bravura, che è un po' il repertorio che l'ha messa in luce. Poi sappiamo che comunque, pur rimanendo fedele al bel canto, ha spaziato anche in altri compositori. Tu ricordavi anche una Traviata particolarmente,
sì, quella dell'Arena di Verona,
valida anche dal punto di vista scenico,
pazzesca. No, era una cosa incredibile. Io lì ci lavorai un'ultima settimana, un allestimento meraviglioso, ma lei è il protagonista assoluta, di una forza incredibile.
Bene, magari siamo riusciti a commuovere anche Jacopo Spirei, il quale invece all'inizio era molto saldo, diciamo, sulle sue posizioni con la voce di Mariella De Via. Grazie Jacopo di essere stato con noi, il viaggio è un po' lungo, lo so, però ritorna e avremo modo di affrontare altri capitoli del tuo futuro e della tua imminente carriera.
Grazie a voi.
Vostra figlia rivedrete.